Sì.
Faccio io tre, poi rispondo a quella che vuoi.
Sì.
La prima è...
Vuoi venire qui, se mi copri.
Allora, la prima domanda è sul lato del fenomeno del sintomo. Lei in una diapositiva avevo posto, no, la... Scusatemi. Dicevo, in una diapositiva veniva posta sul lato del sintomo la questione ansia, angoscia, fobia, paura, no? Quindi la mia domanda è, l'angoscia intesa come l'affetto lacaniano, la metterebbe dal lato dell'ansia come fenomeno sintomatico? Seconda domanda, il quadro di Magritte mi sembra anche la possibilità di leggerci il fantasma fondamentale come modo di... E quindi terza domanda, si parla di oggetti, non ha detto niente degli oggetti A.
Grazie. Non ha detto niente
degli oggetti piccoli A.
Ah, che è solo lo schema della persona.
Solo queste tre.
Altre domande? Comincio a rispondere a questa. Angoscia, ansia. Agostino sa senz'altro che nel DSM la parola angoscia non c'è, mentre c'è abbondantemente la parola ansia. E che c'è anche qui una grandissima confusione. L'ansia è nello spettro delle paure o è nello spettro dell'angoscia? O è qualcosa in mezzo fra le due? Se ci può essere qualcosa in mezzo fra le due. Perché in tanti casi si parla di ansia quando c'è in realtà una fobia, no? E la fobia è sul lato della paura. Il DSM ha tolto sia il termine isteria sia il termine angoscia perché vuole essere neutrale. Ok? Lo sappiamo. Mentre tante cose non sono spiegabili se non attraverso la psicanalisi e quindi l'angoscia e l'isteria. Poi certo, diciamo che parlare di ansia, io l'ansia l'ho evitata effettivamente, perché parlare di ansia mi richiedeva un'altra metà di presentazione, insomma, ecco. Per questo ho preferito evitarla e lasciare un po' la questione sospesa. Anche perché ho messo queste tre parole nel titolo, ma ce ne sono tante altre. L'ansia, la fobia... E lo spavento, il terrore, le due più importanti in psicanalisi sono la paura e l'angoscia. Gli oggetti piccoli A, sì, ho messo solo quel punto lì. Gli oggetti piccoli A, comunque lo dico per chi, sono gli oggetti staccabili dal corpo, che quindi non appartengono al corpo proprio, ma appartengono all'altro, solo che in tanti casi non si capisce che appartengono all'altro, o meglio, e questo forse cercherò di dirlo nella prossima conferenza, quando parlerò del come curare l'angoscia, perché uno dei punti più importanti e più difficili nelle cure analitiche è estrarre l'oggetto piccolo A dalla psiche del paziente. Estrarre l'oggetto piccolo A dalla psiche del paziente significa estrarre la sua volontà di godimento, che è anche il godimento degli oggetti. L'oggetto piccolo A sono tre in Freud e cinque in Lacan. In Freud sono gli oggetti che tutti conoscono, il seno, le feci e il fallo. Lacan ci aggiunge lo sguardo e la voce. Lo sguardo e la voce. Il seno. Prendiamo il seno che forse è quello più semplice, è quello più semplice ed è quello che dà più l'idea di che cosa significa nel bambino piccolo essere attaccato al seno fin tanto che non c'ha il suo io, il bambino piccolo non ha idea che il seno sia parte del corpo della madre, ritiene che sia parte del proprio corpo, che sia un tutt'uno con lui. Solo dopo che si è formato in lui l'io, e quindi che ha cominciato a dire dei no, che si forma l'io e il non io. In Lacan lo sottolinea molto rispetto a Freud: l'io e il non io sono tutti e due da una parte. Prima dell'io e del non io c'è l'oggetto causa del desiderio, che sta dietro. E l'oggetto causa del desiderio è l'oggetto che provoca l'angoscia. L'oggetto causa è l'oggetto del desiderio umano che manca e per il quale appunto il soggetto si muove per cercare di essere, perché in fondo si può anche provare a dire, qualcuno l'ha detto, che l'oggetto causa è anche l'essere dell'uomo. Vieni qua per favore.
Chiedo scusa a tutti, io sono arrivata molto in ritardo non perché non mi interessasse, ma perché ho proprio rimosso. Allora chiedevo angoscia e rimozione, cioè quando cancellare il problema diventa una possibile soluzione, mentre in realtà non lo è. E cosa c'entra l'isteria con questo, se ci sono collegamenti?
L'inizio delle cure analitiche è sempre un po' di sofferenza. Perché? Nelle cure analitiche ciò che si è rimosso torna a galla, torna in superficie, torna alla coscienza, torna al ricordo. Se è stato rimosso è perché ha provocato dispiacere nel soggetto, cioè sofferenza. Il soggetto, quando il piccolo d'uomo, questo ce lo insegna Mary Klein, che viene citata in questo caso positivamente da Lacan. Nel bambino piccolo, il bambino piccolo non accetta la sofferenza, non accetta il dispiacere, accetta solo il piacere. E così facendo, divide la madre in due. La madre che gli dà piacere l'accetta, va bene. La madre che gli dà dispiacere no. Fuori. Questa è la fase che la Klein chiamava schizoparanoidea, cioè il dispiacere è fuori. Il dispiacere viene quindi rimosso, è una difesa che ha la psiche umana, di rimuovere per non soffrire. Poi il bambino piccolo, man mano che cresce, si rende conto che se butta via la mamma che gli reca dispiacere, poi butta via anche la mamma che gli reca piacere. E allora è quella fase che chiama depressiva, depressiva perché deve sopportare il fatto che la madre possa qualche volta anche dargli dei dispiaceri, ma viva Dio gli dà anche dei piaceri, quindi, e anche quando sono dei coniugi che fanno un po' soffrire, a buttarli via tutti si perde anche invece il piacere dello stare insieme, no? Cioè bisogna prendere la persona tutta com'è, ecco. Quindi la rimozione è ciò che fa sì che ciò che le esperienze dolorose vengano rimosse. Non vengono, cioè si può dire anche dimenticate, ma non è una dimenticanza, perché queste esperienze rimosse restano nell'inconscio. Rimosso, ritorno del rimosso, dice Lacan, sono la stessa identica cosa. Perché una volta che le cose vengono rimosse, poi ritornano dal rimosso. Ritornano alla coscienza. Nella cura analitica questo, se non accadesse questo, non sarebbe una cura analitica. Nella cura analitica accade che queste cose qui, rimosse, ritornano alla coscienza sotto forma di ricordi e nella cura analitica vengono elaborate. Per usare il termine freudiano, Durkarbeit, vengono perlaborate in maniera tale che o la sofferenza che hanno provocato a suo tempo venga di gran lunga ridotta, se non azzerata. L'isteria, nell'isteria ci sono molte emozioni. L'isteria è sempre piena di emozioni. Però le emozioni dell'isterica hanno come contropartita le somatizzazioni. L'isterica è quella che produce, che so io, le isteriche ai tempi di Freud erano quelle che sembravano incinte e non lo erano. Sembravano avere delle articolazioni nelle mani dal punto di vista nervoso che le facessero star male, in realtà non c'era niente di organico. Quindi erano somatizzazioni forti in contropartita della rimozione. Però anche l'isteria, in quanto troppo psicanalitica, non viene accettata neppure dal DSM. Il DSM è il trattato delle malattie mentali il più usato negli ospedali, nelle reparti psichiatrici. Ma è fatto da psichiatri, non da psicanalisti. Altre?
Vuoi sapere due precisazioni?
Sì, c'è una cosa.
Volevo chiedere quanto può essere importante e utile per conoscere meglio se stessi, il proprio inconscio, due cose, la meditazione e l'ipnosi. L'ipnosi. Per conoscere.
Partiamo dall'ipnosi. Freud, quando ha seguito per diversi mesi Charcot a Parigi, che usava l'ipnosi, l'ha provato ad usare anche lui nel suo studio a Vienna. E in effetti l'ipnosi può far ricordare qualcosa che da coscienti non si ricorda. Però il soggetto sotto ipnosi non subisce nessuna modifica e nessun cambiamento. Perciò Freud ha abbandonato questa tecnica per poi passare alla tecnica della suggestione, la scuola di Nancy, Bernheim, poi quello di mettere una mano in fronte al paziente, di suggestionarlo, poi ho lasciato anche la suggestione e è passato alla tecnica delle associazioni libere, che sono quelle che usano anche i lacaniani e i post-freudiani classici. Quindi le associazioni libere lavorano molto di più sull'inconscio del paziente che non la ipnosi. Per quanto riguarda la meditazione, è un esercizio assolutamente raccomandabile, certo. Poi bisogna vedere che tipo di meditazione, perché ci sono tanti tipi che io sappia. Io ho fatto una prova con la meditazione zen, che è stato molto utile per me. Però quello che è importante, almeno nella cura analitica, è la relazione all'altro. Nella meditazione di solito c'è la relazione con se stessi, che può anche andare bene con la relazione all'altro, ma ci vuole proprio un altro in carne e ossa. Però, ripeto, la meditazione, io tratto molto giovamento dalla meditazione zen che ho fatto a suo tempo. Prego.
Aveva una domanda? Ah, sì. No, veramente era una precisazione, ma... due aspetti. L'intenzionalità della coscienza, che lei prima ha citato con riferimento a Brentano, che è sempre stato un concetto che mi ha molto interessato, molto intrigato, anche perché all'intenzionalità io associo la parola coscienza, naturalmente. Allora, capisco di cosa che lei ha fatto, però le chiedo un approfondimento, perché si tratta di evitare di razionalizzare troppo, ovvio, però si tratta anche di conquistare sempre più questo territorio dell'intenzionalità, nell'andare avanti, nell'andare oltre, come dicevo io prima, lei quando parlavamo di Confucio. Poi l'altro aspetto, la paura, in termini molto semplici, molto terra a terra, come anche gli altri concetti, ma quello della paura in modo particolare è molto utile all'uomo, cioè va compresa negli aspetti che non solo sono utili, ma sono connecessari, connaturati alla sua stessa esistenza. È come dire, un sintomo come la febbre, come la fame, la paura, senza la paura l'uomo non potrebbe neanche esistere. Quindi andiamoci piano, cerchiamo anche qui di capire bene ciò che è patologico da ciò che invece è, fa parte del percorso accidentato, difficile, complesso, ma è il percorso umano.
Certo. Certamente, anche qui ho parlato della paura nel soggetto patologico, effettivamente. Ma per fortuna che l'uomo ha paura di qualcosa. Cioè, e per fortuna anche che ha ansia. Se un uomo non avesse ad esempio ansia da esami, non studierebbe. Un po' d'ansia ci vuole, un po' di paura ci vuole, certo. E ovviamente ho parlato di paura patologica. E anche l'ansia finisce per essere controproducente per il soggetto laddove fosse patologica. L'ansia, per esempio, l'agorafobia è ritenuta un'ansia, l'ansia generalizzata, sono tutte esperienze di ansia che paralizzano. Allora l'ansia che paralizza il soggetto, quella è patologica e quella va curata. Mentre per quanto riguarda l'intenzionalità, c'è, cioè, per carità, io non voglio per carità, è stato, ho letto proprio da alcuni libri sull'intenzionalità, ho visto che è nata, nasce con, nel Medioevo e viene poi usata molto da Boletano. Ma quello che io ho messo in particolare risalto è che a un certo punto ci si rende conto che questa intenzionalità, che ha avuto da tanta importanza per la ragione, a un certo punto finisce per non tener conto di un aspetto fondamentale della psiche umana. Questo, cercare di mettere in luce questo. E non c'è dubbio che la storia un po' la conosciamo tutti, è stato grazie al soggetto moderno nato con Cartesio che è stata possibile la scienza moderna. Questo legame è indissolubile. La scienza moderna è l'Aufklärung, cioè l'illuminismo. L'illuminismo ha rotto un legame, per questo citavo prima la monografia Sofocle di Karl Rahner, perché il razionalismo e l'Aufklärung, io preferisco chiamarlo in tedesco, ma insomma è l'illuminismo, hanno fatto sì che la razionalità, la ragione con la R maiuscola, la vincesse sulla tradizione religiosa. Questo però ha comportato che cosa? Che gli antichi dei sono morti, come dice Heidegger, e non ne sono nati degli altri. E cioè che l'uomo si è trovato spaesato perché non c'era più la cosmologia di un tempo, ma non c'era ancora dei nuovi punti di riferimento a cui agganciarsi. E questo ha fatto sì che sorgesse la scala. La psicanalisi è sorta come territorio dell'inconscio inesplorato dalla razionalità, perché la razionalità dell'inconscio in fondo ne vuol sapere poco. Perché? Perché la razionalità è basata sull'intenzionalità, e cioè sul soggetto che conosce e che agisce, sul soggetto che vuole agire e dominare il mondo, come scienza e tecnica, e fine della metafisica. Con tutto ciò che ha significato. In Nietzsche c'è quella bella espressione: come il mondo vero è diventato favola. Un'espressione brevissima, schematica, sintetica, che dà la fine della metafisica. Il mondo che si riteneva vero è diventato una favola. Ma morendo questo mondo, è morto anche il mondo immaginario. E Nietzsche quello che ha detto, che Dio è morto. E non a caso Heidegger commenta la sentenza di Nietzsche, Dio è morto, dicendo che il peggior danno a Dio lo hanno fatto i religiosi. E perché lo hanno fatto i religiosi, dice Heidegger? Perché hanno ridotto Dio a un ente. Sì?
Certo.
E non è bastato aggiungere a questo ente l'articolo supremo.
Certo.
Perché può essere un ente finché si vuole supremo, ma un ente non è Dio.
È sempre un ente, certo. Posso?
Sì.
Le ultime cose che ha detto mi intrigano molto, perché così come i tre autori greci antichi che lei ha citato, per cui ha parlato di Sofocle, Eschilo e Euripide, che sono tre passaggi proprio anche antropologici, anche di pensiero, dal pensiero tragico, mitologico, mitos, no, precedente, ad una forma quindi prefilosofica, una forma filosofica. Così dicevo, il passaggio anticamente alla filosofia e modernamente alla psicanalisi è un'ulteriore conquista di territorio, così come dal pensiero mitico si è passato al pensiero razionale e filosofico, così in epoca moderna sempre più l'uomo ha capito che c'era un territorio inconscio, inesplorato, e ha dovuto, come dire, reinventarsi un nuovo modo di conoscere quei territori che con la filosofia non poteva raggiungere.
Bravissimo, perché
le grazie, cito, sono finiti.
No, le cito un testo di Jacques Derrida.
Oh, grande.
Un testo di Jacques Derrida che mi è piaciuto moltissimo quando l'ho letto e l'ho riportato da qualche parte, ma non mi ricordo dove. È un testo in cui dice: non si può più andare avanti con la filosofia, occorre rivolgersi alla psicanalisi, e non a tutte le psicanalisi, a ogni psicanalisi, a qualche psicanalisi in particolare.
La sopriva lunga.
E lo dice in un testo che fra l'altro è poco noto, perché è nell'ambito di un commento a più mani, da più autori, da parte di più autori, al caso clinico dell'uomo degli lupi di Forda.
Ah.
Sì. L'ombra, sull'ombra. Sull'ombra, cioè su questo territorio oscuro, in questo territorio oscuro la filosofia naufraga. Lacan dice a un certo punto in un testo che non bisogna chiudere completamente e radicalmente con tutte le filosofie del cosmo, cioè le filosofie del libro. Quelle non si portano da nessuna parte. Ci hanno portato la scienza e la tecnica, che però Heidegger critica, come sappiamo. Sì.
Ne avrai già parlato prima nell'ora, ma...
Era il microfono.
Sì, sì. Probabilmente è un argomento che è già stato toccato perché è troppo cruciale, ma angoscia e paura di morte, e pulsione anche di morte, morte come annullamento, e come invece l'io, che ha intenzionalità, che ha razionalità, fa uscire dall'angoscia che paralizza. A volte per l'angoscia non si sa proprio che pesci pigliare, dove andare, cosa fare, si rimane bloccati nell'angoscia. Mentre l'azione, anche l'azione sbagliata, anche l'azione non propriamente premeditata, può sbloccare dall'angoscia, che a volte è vissuta come un congelamento di ogni tipo di...
l'azione.
Sì, l'angoscia blocca l'azione. Per cui se l'io fa fare un'azione, anche non la migliore, ma un'azione, è già un uscirne. Però se l'azione è il suicidio, non è una buona azione.
Belle domande, comunque sono contento di queste belle domande, perché danno la possibilità di articolare meglio il proprio pensiero. La morte. Siamo in un periodo in cui, io uso questo verbo, la morte è stata espunta dall'orizzonte civile. Ed è stata espunta la morte come è stata espunta la sofferenza. Non ne vogliamo sapere niente della morte. E c'è addirittura chi si fa congelare perché tanto prima o poi l'uomo arriverà a vincere la morte. La morte, dice Heidegger,
scusate, non volevo disturbare, però io tra 3 minuti devo chiudere la biblioteca.
Ok.
Poi ti disturbare.
No, no, ha ragione, perché mi è andato tempo fino alle 9.40, 9.45. La morte è... Intanto dice Heidegger, la morte, gli uomini come tutti gli animali muoiono, ma gli animali muoiono e basta, l'uomo sa che deve morire. E il sapere che deve morire fa sì che la morte, da estremità della vita, venga portata col pensiero al centro della vita. E la morte è anche una potenzialità che l'uomo ha, di poter esprimere se stesso, perché la morte fa sì di mettersi di fronte a ciò che si può diventare, e cioè morte. La pulsione di morte è un'altra cosa, la pulsione di distruzione, è la pulsione che si, come dire, che si confronta alla pulsione di vita. La pulsione di morte è la riduzione di tutte le cose all'inorganico, questo è in Freud. L'eros, la pulsione di vita, è ciò che fa sì che rallenta un po' questa progressione verso l'inorganico, ma senza successo, in Freud, in al di là del principio di piacere. La cosa però interessante, ma qui sarebbe da sviluppare un po' troppo e non ce la farei in 2 o 3 minuti, è l'importanza dell'eros come unione, mentre la pulsione di morte disunisce, ma mi fermo qui.